Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Buonasera amici, bentrovati al nostro appuntamento. Buonasera Paola.
Buonasera a tutti.
Allora Paoletta, ci sono un paio di cose di cui vorrei parlare questa sera. Una, due chiacchiere su una strana email che ho ricevuto, che teoricamente è stata mandata, ma non si capisce chi l'ha mandata, però per conto di un'intelligenza extraterrestre. Mm. E beh, sai, c'è gente di tutti i tipi là fuori, no?
Oh sì.
I manicomi li hanno svuotati, per cui dentro ci stiamo solo noi normali, tutti gli altri sono tutti fuori. E una stranissima email di cui vi vorrei parlare. Non ve l'ho portata da leggere, perché non lunghissima. Io generalmente quando superano le 6 righe già le lascio perdere, le metto da parte, dico vabbè, risponderò in un altro giorno e poi me ne dimentico, perché tanto me ne arrivano 50 al giorno. E infatti l'avevo messa da parte perché era troppo lunga. E poi, riguardando la posta in sospeso, ho letto qua e là in questi 3 chilometri di lettera email, ho letto delle parole strane, interessanti, ho detto ma chi sono questi? Allora ho ricominciato da capo e l'ho letta dall'inizio. È un'email che comincia dicendo: non ha importanza chi scrive questa email, sappi che facciamo parte di una sorta di governo extragalattico, insomma roba di questo genere. L'indirizzo era un indirizzo fasullo, di quelli non repli, cioè che non puoi rispondere perché non c'è nessuno che legge la lettera, o comunque non so come funzioni. Il contenuto tutto sommato era logico, cioè non era il contenuto del pazzo squilibrato che si inventa un indirizzo di questo genere. Se effettivamente un'intelligenza di questo genere avesse scritto questa lettera, cioè era coerente, perché io, da buona vecchia giornalista, sono molto attenta a tutto quanto viene scritto, come viene scritto, i verbi, le virgole, le frasi, la punteggiatura, il ritmo, e poi il tipo di retroterra, cioè capire la cultura di chi c'è dietro, cosa pensa. Penso che questo lavoro lo facciano tutti, però noi giornalisti, proprio perché siamo vecchie volpi, nel senso di quanto riguarda la parola scritta, siamo attentissimi a decifrare il contenuto, così come quando noi scriviamo, parlo al plurale questa volta, anche se detesto la categoria dei giornalisti, perché beh, lo sappiamo tutti perché, però io sto parlando dei giornalisti della vecchia scuola, di quelli formati in un certo modo, con un certo senso di responsabilità. Siccome si ha una immensa responsabilità per quanto tu scrivi, tu sai che da come tu scrivi, da quello che dici o quello che non dici, dalle frasi lasciate in sospeso, tu stai facendo filtrare a una massa, che non sai quanto sarà grande, un certo tipo di informazione. E da come scrivi e come dici le cose, la gente che legge capisce se c'è qualcosa dietro o se non c'è. Praticamente, se c'è gente in gamba dall'altra, ti fanno la radiografia. E allo stesso modo si applica a questo sistema quando ricevi qualcosa. È un po' come quando le intelligence, che so, la Digos, la CIA, eccetera, ricevono una lettera minatoria, sono attentissimi più a quello non scritto e intuito che a quello scritto. Ecco, per cui era coerente in tutto, ma il motivo per cui non l'ho portata da leggere non è la sua lunghezza, non c'è nessun problema la lunghezza. Perché non mi piaceva che cosa c'era dietro. Ve la riassumo, a grandi linee, anche se taccio alcune cose perché non non vorrei mettere in mente delle idee strane a delle persone. Allora, in pratica, questa intelligenza extraterrestre mi dice: sentite bene, cari, sulla Terra, noi vi vediamo, vediamo che siete nei guai, vediamo che avete un sacco di problemi e noi possiamo aiutarvi a risolvere un sacco di questi problemi, ma non possiamo intervenire se voi non ci chiamate. Non vedete la faccia di Paola? Sta facendo la faccia che facevo io, una smorfia così. Noi non possiamo intervenire se voi non ci chiamate, ma se voi fate meditazione, eccetera, eccetera, c'erano le tecniche diverse di meditazione che io non vi riferisco, perché se ho fatto questa scelta è perché di non divulgare, o perlomeno di divulgarla facendo presente prima tutti quelli che possono essere i pericoli e poi forse se possiamo averne un beneficio. Però io ricordo quell'orribile film a puntate che si chiamava Visitor. Forse ci hanno condizionato con questi bruttissimi film, non lo so. Però allora praticamente dice: noi vediamo questo, quello, quell'altro, noi possiamo aiutarvi, noi possiamo fornirvi i mezzi, la tecnologia, noi vi ispiriamo, noi qui, noi su, noi giù. E in pratica sto riassumendo queste, saranno state 15 pagine intere, no? E però è assolutamente necessario che voi ci chiamiate, c'è bisogno che voi invocate la nostra presenza. Soltanto allora noi potremmo superare certe barriere e arrivare. E mi diceva: non preoccupatevi, che se poi voi non ci volete noi ce ne andiamo. E dicevano tutti così.
Tutti appiccicati alle poltrone, però.
Dicevano tutti così. No. Allora, io penso che come ho ricevuto io questa lettera, l'avranno ricevuta in tanti. A parte il fatto che non ho capito bene perché qualcuno mi ha scambiata per Michael Moore. C'è il giornalista americano che riceve tutte le denunce, mi arrivano tutti i tipi di denunce di tutti i generi, tutte controinformazioni, che so, una nuova Colombia è possibile, notiziario dal Messico, addirittura c'è un gruppo rivoluzionario dalle Canarie, che ti dica, mi arrivano dappertutto. A me fa piacere perché io leggo e sono sempre informata, ma non è che io posso fare chissà che cosa. Se so che ci sono persone interessate a un certo argomento, che so, quello sulla vivisezione o la lotta contro certi tipi di prodotti o di farmaci, smisto. Ma certe cose che mi sembrano veramente un po' strane e pericolose, lascio perdere. Non sono mica obbligata a fare da crocevia. Ma di questa ve ne volevo parlare, perché come l'ho ricevuta io, probabilmente l'hanno ricevuta anche molte altre persone. Perché queste sono email che vengono mandate a migliaia di indirizzi. Probabilmente dietro c'è un computer che chissà come seleziona l'email, non so dirvi come, non so come. Io stessa nel mio indirizzario email avrò 3.000 indirizzi, ma non è che io li conosca tutti. In qualche modo sono entrata in contatto con loro, ma non ho più pari idea di chi possano essere. E quando devo mandare delle email dico, chissà a casa di chi finiscono, però se sono nel mio indirizzario è perché più o meno abbiamo qualcosa in comune. Mentre questi rastrellano in modo sistematico anche attraverso degli strani virus, che mi sembra che abbiano un nome abbastanza sgradevole da pronunciare, ma molto facile da capire, si chiama proprio così, Trojan e non so cosa, cioè che sono a cavallo di Troia, no? Nel senso, entrano in un certo modo, come una lettera che qualcuno ti scrive, e invece fanno tutt'altro. Tu lo apri credendo che sia una lettera di qualcuno, e invece quello si infila nella tua casella, la legge e comincia a spedire messaggi a tutti quelli che ci sono. È una cosa che gira a livello mondiale. Questo Trojan in questo senso, operazione cavallo di Troia, dietro una cosa apparente c'è un'altra nascosta, e per cui non so bene da che parte arrivi, penso che l'abbiano ricevuto in molti. Allora, giusto per non spaventarvi troppo, però un pochino sì, quel sano briciolo di paura che permette al bambino di non andare sull'orlo del fiume ma di tenersi 3 passi indietro, no? Guarda il fiume e dice potrei cadere, però sta indietro, ecco, allo stesso modo. Io ho ricordato un cerchio nel grano che si è verificato un paio d'anni fa. Vi ricordate che c'era un cerchio nel grano molto strano? Ne hanno parlato tutti i giornali, addirittura La Stampa, che è un monolite contro determinate cose, ha dedicato una pagina intera. Vi ricordate, c'era la faccia dell'alieno da una parte e poi c'era uno strano disegno che sembrava un CD, fatto come un CD con tutta una serie, non era il codice binario che noi usavamo negli anni 70, ma un codice abbastanza moderno. Quindi, come dire, i terrestri hanno sviluppato la loro tecnologia, allora noi possiamo comunicare in questo modo. Praticamente il messaggio che poi è stato decodificato, sì, si dice così, tra le altre cose diceva: diffidate dai falsi doni. Non lo so, questa cosa qui, questo è il messaggio che ci è arrivato 2 o 3 anni fa attraverso un crop circle. Mi sembra che è arrivato nel nord dell'Inghilterra questo, e c'era un grosso rettangolo con la faccia dell'alieno esattamente come la vediamo noi, no? E però realizzato in un modo tale come se apparisse su uno schermo televisivo, tutto con linee orizzontali. E poi in basso a destra c'era questo grosso, sembrava un enorme CD, compact disc, con le linee messe allo stesso modo come noi le vediamo nel compact disc, perché noi non le vediamo, ma se prendessimo una lente di ingrandimento abbastanza potente e guardiamo un compact disc di musica, ci accorgiamo che sono tutte lineette, onde molto strette. E perché? Perché la musica o le parole o le immagini vengono scansite, si dice scannate scherzando, ma la parola esatta è vengono scannerizzate, ma scansite è più semplice ancora, e poi trasformate in questa linea. E decodificando queste immagini, pensate che sono arrivate su dei campi di grano, per cui pensate il lavoro che è stato fatto di selezione. Tra le varie cose che diceva c'era questa informazione: diffidate dai falsi doni. E poco tempo dopo è arrivato questo strano virus che si chiama Trojan, cioè operazione cavallo di Troia, una cosa di questo genere, ma che non è il virus il problema, perché un virus tu metti un antivirus e ti blocca certe cose. Ma questo tipo di messaggio, tutto sommato, è molto strano. Vediamolo un attimo insieme, Paola. Intanto le tecniche di meditazione sono molto facili, chiunque potrebbe farle. E poi questo insistere: chiamateci che noi arriviamo, mettetevi insieme in tanti e chiamateci. Dunque, se tu ci vuoi aiutare, se tu vedi che siamo in difficoltà e vuoi aiutarci, qualcosa puoi fare. Ma se non puoi intervenire, è perché qualcuno o qualcosa ti impedisce di superare una determinata soglia. Paola, se hai qualunque tipo di...
No, mi viene in mente una cosa, che in diversi libri ho letto che il nostro è un pianeta bello e ricco e fa gola,
sì, sì, a molti.
A diverse... come posso definire? A diversi,
perché ecco. Abbiamo molte piante, molti animali, molta acqua, esatto. Molto di tutto, sì.
Certo che noi saremmo delle ottime cavie da laboratorio, saremmo degli ottimi soggetti da studiare, il nostro pianeta magari...
Magari anche buoni da mangiare, che ne so.
Magari anche buoni da mangiare, soprattutto se piccoli e teneri.
Ma Paola, io pensavo questa cosa un po' di giorni fa. Stavo andando su in montagna e guardavo un prato pieno di mucche con i vitellini vicino. Diciamo, guarda come sono carini. E pensavo, qualcuno guarda queste creature e le vede già sotto forma di bistecche. E ho provato una pena enorme per le une e per le altre, che se non altro vivevano fuori, al largo, all'aperto, e non in quelle specie di casse da morto, già da vivi. Perché i vitelli vivono, poverini, in una specie di cassa da morto, in piedi, costretti a non fare nessun movimento, perché se si muovono si formano i muscoli e la carne è dura. E allora, a prezzo di dolori incredibili, vengono tenuti fermi perché non vengano muscolosi, quindi la loro carne rimanga morbida. Comunque, a parte questo, sai, quando tu vuoi vedere una cosa, quando vuoi guardare una situazione, devi fare alcuni passi indietro, e più passi fai indietro e meglio vedi la situazione. Allora ho cercato di fare tanti passi indietro, immaginando di essere addirittura su un'astronave aliena che arriva da chissà dove, che osserva questo pianeta, con la possibilità ovviamente di osservare tutto quello che c'è sopra, e dice: ma guarda un po' che strani questi terrestri, si mangiano tra di loro, perché quello che ci vede da fuori, ci vede per la prima volta, non fa distinzione fra noi, le mucche, le pecore, i cavalli, gli uccellini, i pesci, eccetera. Per lui sono tutti terrestri. Chiaro, no, il concetto?
Certo.
Sono tutti terrestri. Ma guarda questi terrestri, ci sono tante razze terrestri e si mangiano tra di loro. Sono cannibali, non esitano a mangiarsi tra di loro. Cioè il fatto che noi mangiamo le mucche, non vedono la differenza tra noi e gli animali. Per cui il concetto che si fanno di noi è molto strano. Per cui se qualcuno di queste razze fosse buono da mangiare, insomma, non è che ci penserebbero due volte. Ma adesso non voglio spaventare le persone con questo concetto.
No, certo.
Però volevo dirvi, come più guardi le cose da lontano e più cose vedi, e anche cose poco piacevoli. Adesso, tornando a questo concetto qui, io so che ci sono dei gruppi, io ho sentito raccontare queste cose, perché io in questi gruppi non sono entrata, io mi tengo accuratamente alla larga da chi cerca a tutti i costi un contatto con queste intelligenze extraterrestri, perché ci sono molte cose da sapere. Primo, se loro vogliono ti prendono come vogliono e quando e come, e ti rimettono a posto, e sono ancora abbastanza gentili, perlomeno quelli con cui noi siamo in contatto, che ti cancellano i ricordi, per cui tu ti svegli nel tuo letto e dici: ah, mannaggia, che brutto sogno ho fatto stanotte, e ti ricordi malamente un brutto sogno, o neanche, ti viene solo fuori in ipnosi. Non riescono a fare, cioè, come dicevi tu, ci sono quelli di un certo tipo e ci sono quelli che ci guardano come quelli guardano le mucche vedendo bistecche, che ci guardano in un certo modo, ma non possono arrivare più di tanto verso di noi, perché c'è una sorta, presente Star Trek, la Confederazione Galattica, che tiene a bada i belligeranti, tiene lontani, ecco, come diceva De André, che io amo molto, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato. Ci sono dei campi di forza, ci sono dei controlli che impediscono a moltissimi di andare a spadroneggiare come vogliono, non è che si possa fare gli sceriffi cosmici.
Certo.
E per cui la mia sensazione è che questi che cercano di aggirare l'ostacolo dicendo: ma sono i terrestri che ci hanno chiamato. Ma sai cosa mi ricorda? L'invasione dell'Ungheria, non so di che anno fa. Hanno invaso l'Ungheria e poi gli invasori hanno detto: ma sono gli ungheresi che ci hanno chiamato per difenderci. Alla faccia. Questo sistema, no?
Sì, è una cosa un po' subdola questa.
Molto subdola, come quelli che fanno dichiarazioni farneticanti e poi dicono: ma sono i giornalisti che l'hanno...
Ma evidentemente noi...
Che hanno travisato.
Certo, noi con il nostro pianeta abbiamo un potenziale talmente grande che c'è qualcuno che vorrebbe magari cercare di... Non dico di fermare, ma di rallentare magari la corsa alla nostra evoluzione. Perché se facciamo così gola a qualcuno, probabilmente... Perché...
Questo non saprei dirti. Però è talmente variegato lo spazio là fuori che questa email che ho ricevuto mi ha lasciato molto, molto cauta. E poi tutte queste promesse: noi faremo questo, noi faremo quello, quell'altro, vi aiuteremo nella medicina, vi aiuteremo nella tecnologia, vi aiuteremo di qua, di là. Ma se, insomma, se proprio potete e volete aiutarci... I sistemi leciti ci sono.
Ma poi è già stato fatto questo comunque.
No, è caduto un mezzo di volo e glielo hanno scannerizzato pezzo per pezzo e gli hanno copiato tutto quello che c'era.
Però prima sono intelligenti, allora.
Noi terrestri, è certo che siamo intelligenti. E però la prima cosa che hanno fatto, hanno copiato armi simili alle... Cioè, hanno preso una tecnologia... predisposta a creare delle armi di difesa, perché la prima cosa che hanno detto i governanti, alcuni governanti: ma se questi tornano come facciamo? Creiamoci delle armi. Infatti tutto il discorso sugli scudi stellari si tratta proprio solo di armare lo spazio. Guardate che quello che vi sto dicendo l'ha detto Bush, quando è stato soltanto qualche mese fa, E soltanto l'ex ministro della difesa canadese gli ha detto: mio caro Bush, lascia perdere l'idea di mettere i missili sulla Luna puntati verso lo spazio profondo.
Potrebbe ritrovarselo.
Potrebbe ritrovarselo al posto degli occhi, un missile di qua, un missile di là, perché se loro decidessero, insomma, non è che abbiamo molto molti sistemi come da cui per difenderci. Comunque, la cosa che mi ha lasciata molto perplessa è questa insistenza, questo modo intelligente, astuto e mellifluo. Ma sì, noi veniamo, dai, mettetevi insieme, fate meditazione, chiamateci, fate così, fate cosà, noi veniamo, noi vi aiutiamo. E poi questo altrettanto mellifluo modo di rassicurarci che quando noi non li vogliamo più loro se ne vanno. Ma se tu ci rassicuri così tanto che quando noi vogliamo ce ne andiamo, è perché non hai nessuna intenzione di andartene. Come quando, non so, il governo dice: non preoccupatevi, non aumenteremo la benzina. È perché l'hanno già deciso, è già pronti, sono già pronti i manifesti e cercano di tenerci tranquilli. Non lo so, qualcosa non va. Voglio soltanto dirvi: attenti ai falsi doni. Guardate che il pensiero è un'arma molto, molto, molto importante. Il pensiero è energia. Guardate che le grandi meditazioni, o una grande meditazione o tante piccole meditazioni, creano delle forme energetiche molto grandi. Allora, una cosa è quando facciamo una meditazione per il Vesak, la meditazione per la guarigione della terra, la meditazione per la guarigione di una persona, o il pensiero positivo, o per la pace, eccetera, eccetera. Queste meditazioni lanciano una forma energetica molto potente, finalizzata in un certo modo. Cioè questa energia viene usata in questo modo, che poi noi lanciamo l'energia e poi i grandi maestri la utilizzano nel modo più giusto per il luogo, per il tempo e per il motivo che gli abbiamo chiesto. Motivo per cui i grandi maestri ci hanno dato la grande invocazione, perché in modo che l'umanità chieda esattamente ciò di cui ha bisogno. Mi viene in mente la leggenda, che non è una leggenda ma una parabola, della donna che aveva due figlie. Una era sposata a un vignaiolo e l'altra era sposata a un vasaio. E lei tutte le sere pregava Dio per i suoi figli. Però una delle figlie diceva: madre, io prego perché ci sia tanto sole, perché mio marito è vasaio e deve far asciugare i suoi vasi di terracotta, altrimenti si sciolgono. E l'altra diceva: madre, io prego perché ci sia tanta pioggia in modo che possa crescere bene l'uva, e più piove più i chicchi sono gonfi e più vino faremo. Quindi due figlie altrettanto amate, una ti chiede una cosa e una l'esatto contrario. Quindi bisogna fare qualcosa che sia in armonia. Certo. Chi utilizza queste energie? Le utilizzano i maestri. A noi il compito di lanciare la forma pensiero energetica. E poi ci sono tantissime strade attraverso cui questa energia luminosa, pulita, viene utilizzata. Allo stesso modo, questa forma energetica potente che viene lanciata con il preciso intento di far arrivare, di aprire dei varchi energetici e far arrivare delle creature, a me fa un pochino paura. Ma o poi, perlomeno una serie di punti interrogativi.
Sì, io non capisco perché hanno bisogno della nostra energia di invocazione.
Ma se non possono venire, è perché c'è un motivo.
Sì.
A me la cosa più semplice che mi viene fatta di pensare è che questa richiesta energetica crei un varco energetico, una sorta di Stargate, chiamiamolo così, sì, un'apertura, sì. Perché le barriere sono barriere energetiche, sono proprio solo barriere energetiche, non sono barriere fisiche. Probabilmente ci sono delle protezioni particolari intorno alla Terra di cui noi non sappiamo niente. Noi del mondo invisibile non sappiamo niente, ma niente. Noi siamo come la pulce sul mantello del cane.
Ma poi mi viene un altro pensiero: non avremmo libero arbitrio allora se comunque qualcuno decidesse di aiutarci o di non aiutarci.
Paola, secondo me il discorso della pulce sul mantello del cane lo trovo molto, lo trovo molto pertinente. Ma più che altro io direi la pulce sul mantello del cane di Leonardo, di Leonardo da Vinci. Ecco, intanto la pulce vive la sua vita beata attaccata a un pelo del cane, con il suo compito per nutrirsi gli fa un buchino e per cui gli succhia quel pochino di sangue che gli serve, fa le uova, c'ha i suoi figli, per cui tutto il suo mondo è attaccato a quel pelo, su quel millimetro quadrato del, del cane, della pelle del cane di Leonardo. Non ha la più vaga idea di essere a bordo di un cane. Non ha la più remota idea della forma che ha questo cane. Non lo sa che esistono gli occhi, i denti, le zampe con le unghie, la coda, le orecchie a punta. No, conosce quel pezzettino, magari un pochino più su, un pochino più giù. Per cui non sa neanche di essere a bordo di un cane. E non sa neanche come è fatto il cane. Figurati se sa dove sta andando il cane. E cosa vuoi che sappia del padrone del cane? Non solo, quello non è un padrone come gli altri, quello è Leonardo. Per cui non ha nessuna cognizione del cane, non ha nessuna cognizione degli umani, e non conoscendo nulla degli umani, non può capire la differenza che c'è tra Leonardo e gli altri umani. Quando ti dico noi siamo come la pulce sul mantello del cane, attaccati qui a questo nostro pianeta così bello e così fragile, mi sembra che l'idea rende abbastanza, no? Della nostra conoscenza delle leggi dell'universo. Da qualche parte, appunto, per arrivare al concetto di Dio, che per me è fondamentale il concetto di Dio, è irrinunciabile. Per cui la pulce non ha consapevolezza del cane, figurati degli esseri umani, e figurati della differenza, come dicevo, tra gli esseri umani e Leonardo, e dei maestri, e del Dio e degli angeli e così via, e del Dio che è al centro dell'universo. Per cui la nostra percezione è molto, 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 molto blanda. Per cui veramente noi non sappiamo niente, ci sono altri che pensano per noi. Così come Leonardo pensa al suo cane, e gli dà da mangiare, gli dà la ciotola con l'acqua pulita, gli dà la cuccia, eccetera, eccetera, altrettanto altri si prendono cura di noi. E si prendono cura molto amorevolmente di noi. E ci sono delle leggi che impediscono una cosa o l'altra. E c'è anche l'antipulci da qualche parte. Ce ne sono tanti antipulci. E che però Leonardo, nella sua saggezza, ed è poi solo Leonardo, un umano un po' più in gamba degli altri, sa scegliere l'antipulce abbastanza giusto e mirato da non intossicare il cane. Sono simboli che vi sto lanciando lì come se fossero vignette di un cartone animato, ma in questo modo sono certa che arrivano in profondità fino nell'inconscio.